Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, benvenuti ad un'altra puntata del Canto della Civetta. Si parla di etica, di storia, a cura di Fons Perennis, quindi vado a presentarvi subito Barone. Barone, ci sei? Mi senti?
Eccoci, ciao Fra, bentrovati ai nostri ascoltatori.
Bentrovato Barone. Allora, oggi è una puntata molto interessante, un tema particolare. La prima volta abbiamo parlato, insomma, in queste puntate di miti di una determinata anche area geografica. Adesso ci spostiamo un po', Barone.
Sì, oggi parleremo della divisione settenaria dell'uomo secondo la visione vedica.
Sì.
E i Veda, come abbiamo anticipato anche in altre puntate, erano quella tribù indoeuropea ariana che si spostò fino al nord dell'India, dove si arrestò e colonizzò quell'area. E i Veda, come tutti sanno, scrissero il primo testo sacro conosciuto dall'uomo. Primi anni avanti Cristo scrissero appunto quello che sono i Veda.
Conosciuto Barone, cioè quello che ci è arrivato in teoria?
Allora sì, conosciuto i Veda, in realtà il testo non è stato eccessivamente perduto, nel senso che è arrivato quasi per intero. Il problema per la nostra penisola, per l'Italia, è che riscoperto intorno al 1800 è stato tradotto in lingua tedesca, è stato tradotto in lingua inglese, ma non è stato tradotto, almeno sono stati tradotti soltanto alcuni estratti, quindi non per intero, in lingua italiana. Non c'è ancora una versione dei Veda in lingua italiana.
Ho capito.
Sì, è incredibile.
Beh sì, abbastanza.
Il testo più importante, insomma, sicuramente uno dei più importanti, perché è stato appunto il primo
certo.
Testo sacro scritto dall'uomo, in italiano non pervenuto. Strano. Fortunatamente il professor Filippani si è occupato di tradurre alcune parti delle Upanishad. Allora, spieghiamo brevemente,
sì.
Se per te va bene.
Certo, assolutamente.
Spieghiamo brevemente cosa è avvenuto sul piano storico e filologico. Vengono appunto scritti i Veda dai colonizzatori indoeuropei di quell'area, che erano appunto i Veda, la tribù vedica, e dopo un paio di millenni, un millennio e mezzo, gli abitanti della zona si accorgono di non comprendere più quello che era scritto nei Veda. Intervengono quindi per tradurre i Veda, cioè per spiegare, per riportare, no, come accade spesso nella tradizione indoeuropea, spiegare qualcosa di molto antico ha bisogno di una nuova interpretazione, e vengono quindi scritte le Upanishad alte, le prime Upanishad. Dopo un altro mezzo millennio vengono scritte le Upanishad medie per spiegare le Upanishad alte. Queste sono tutte speculazioni filosofiche, poi intervengono ancora le Upanishad basse, cioè le ultime Upanishad, il cui ultimo capitolo è il Mahabharata. Qui stiamo parlando del 700 avanti Cristo. L'ultimo capitolo delle Upanishad basse è il Mahabharata, e un estratto del Mahabharata è appunto la Bhagavad Gita, che è più conosciuta.
Sì, sì.
Ecco, questo per fare un po' una cronistoria di quello che è la spiegazione, cioè di cosa, per l'importanza anche per la civiltà, questi testi vedici. Sicuramente le Upanishad sono speculazioni appunto filosofiche riguardo il tentativo di spiegare quello che erano i Veda, una visione più arcaica, molto antica, appunto stiamo parlando di 5.000 anni fa.
Mm-hmm.
Fortunatamente il professor Filippani, come dicevo, ha tradotto qualche parte delle Upanishad, cioè queste sono reperibili anche in libreria. Consigliamo la lettura, anche se non è proprio facilissima, insomma,
più facile del professor Filippani sia, insomma, come spiegazione, è l'induismo. L'induismo è un testo più breve e anche più, di più facile intuizione. Ora, detto questo, ci addentriamo un pochettino in questa che è la divisione vedica dell'uomo.
Sì.
Spiegando però prima il 7, cerchiamo di dare prima una panoramica sul 7, praticamente, anche perché poi per spiegare la divisione dell'uomo ne avremo bisogno. Il numero 7 è composto, secondo la divisione vedica, da, prima dal 4, che è il quadrato,
sì.
Il dal 3, che è il primo solido, il primo, scusate, la prima figura geometrica, il triangolo, no? Quindi un quadrato è un triangolo. La prima figura geometrica è un triangolo.
Si basa un po' su quella che magari viene chiamata geometria sacra?
Assolutamente sì, la geometria sacra, assolutamente sì. Infatti, se pensate, appunto, è pensate intorno a quell'epoca, forse qualcosa, anzi, qualche millennio anche antecedente, la piramide ha una base quadrata su cui poi vengono a livello triangolare inseriti dei triangoli, quattro triangoli che compongono il solido che certo. È la piramide. Ecco, questo anche per insomma già entrare in questa visione sacra delle cose, delle, cioè, sicuramente le piramidi non sono state costruite
a caso
per una forma di abbellimento architettonico, certo. C'è una funzione sacra molto molto alta. Ecco, con questa visione andiamo a scomporre su un piano, quindi non avendo una forma tridimensionale ma una forma bidimensionale, avremo un quadrato e poi sopra un triangolo. Questo è questo ci dà, iniziamo un attimo a visualizzare quello che è una divisione settenaria, un 4 e poi un 3. Detto questo, il 7 poi interviene anche a livello quotidiano per noi, no? Cioè 7 sono i pianeti principali, 7 sono i giorni della settimana, ma poi se vogliamo avvicinarci anche a una visione romana, sui 7 colli è stata costruita la prima Roma e 7 furono i primi re di Roma, insomma. Il numero 7 comincia a assumere un'importanza anche sacrale,
certo.
Chiara anche agli indoeuropei occidentali, quindi quelli che hanno colonizzato la nostra penisola, sui 7 colli che poi astrologicamente corrispondono, se guardate bene la geografia, alle 7 stelle che compongono l'Orsa Maggiore.
Sì.
Ecco. Che poi l'Orsa Maggiore credo che abbia a che fare anche con le piramidi, sì. In Egitto. Quindi il 7 è un numero che ricorrerà in questa trasmissione, in questa puntata che ci dovrò. Ma subito, diciamo, lo svilupperemo questo tema partendo appunto dalla visione vedica dell'uomo. La visione settenaria dell'uomo secondo Veda, e vedremo poi l'influenza che avrà nelle sue vicinanze, anche cioè quello che è stato il culto di Mitra, nei suoi misteri, i 7 gradi da superare, insomma faremo un po' una panoramica su quell'area. Dalla prima istituzione che sono appunto i Veda fino ad arrivare al Mitra, che avrà influenza assolutamente molto molto forte anche in Occidente, ma che era una divinità prima vedica, poi iraniana, persiana e finalmente romana subito dopo.
Molto bene, vogliamo andare quindi a sentire un po' di musica e poi ritorniamo?
Assolutamente sì, ci prendiamo uno spazietto.
Allora finalmente io posso lanciare in questa trasmissione Vasco Rossi, non mi pare quasi vero. Vasco Rossi con Ti taglia la gola e poi torniamo subito da voi.
Di coscienza, ma che scemenza. è stato parlante di me. Tu che sei solita, solita, sì, ti piace divertirti, sì. Riconoscenza, ma che scemenza, è stato fidarmi di te. Tu che sei solita, solita, sì, solita fare così.
Siamo tornati sempre qui al Canto della Civetta su Radio Bandiera Nera per parlarvi oggi dei Veda, della divisione settenaria dell'uomo, insieme a Barone. Prego, Barone.
Eccoci, eravamo rimasti sul numero 7, la divisione, questa divisione settenaria. Sì. Stiamo cercando di scrivere un po' l'importanza del numero 7. Ricordiamo che oltre i 7 giorni della settimana, i 7 pianeti principali, ricordiamo anche che 7 sono i colori dell'iride. Sì. E 7 sono le note musicali. Proprio in contesto, certo, di radio ci sta bene.
Assolutamente.
Ma entriamo un po', diciamo, nel vivo della questione, questo quadrato e questo triangolo. Ora immaginate un quadrato, no? Più che i quattro lati, dividiamo il quadrato in quattro parti, ci rimane più semplice. Ora in queste quattro parti presenti nel quadrato, i Veda mettevano quello che è la parte manifesta, fisica, animale, se vogliamo, istintiva dell'uomo.
Sì.
E il primo veicolo che interviene in questa parte è proprio il veicolo eterofisico, quello che loro chiamano la stula sarira, il corpo, sostanzialmente, il corpo composto da ossa, carne, nervi e sangue. Questo è quello che tutti abbiamo, il corpo fisico che ci sostiene, si manifesta. In questo corpo è presente subito dopo lo strato superiore, è il veicolo energetico, la vitalità, quello che loro chiamano il prana sarira, e cioè il calore, la vita, cioè quello che lo fa muovere. Ecco, questi saranno tutti gli esseri viventi, comprese le piante, questi due veicoli. Il terzo veicolo, il veicolo emozionale, l'emozione, il linga sarira, è tutta appunto la parte emozionale, i sentimenti, le passioni, dall'odio all'amore fino a quelli più complessi. E anche qui diciamo che non c'è molto di eccezionale, no? Agire soltanto su un piano emozionale non è che ci rende uomini superiori. Certo. Ricordiamo che comunque con tutto, cioè io ho un cane, anche un cane prova emozioni sostanzialmente, quindi cioè, non ci rende uomini differenziati. Chiaro. Avere delle emozioni. Certo. Avere emozioni è la cosa più normale.
Viventi, chiaramente essere viventi, ma non uomini.
Sì, non birra. Mentre il quarto elemento che è la mente di desiderio, il kama manas, potrebbe, la mente razionale sostanzialmente, potrebbe già differenziarci nella sua complessità, il pensiero certamente, la ragione è certamente già una differenziazione dal regno animale, ma non ci differenzia poi troppo, perché comunque questa mente di desiderio, quello che chiamano appunto kama manas, è una mente calcolatrice, una mente che io faccio questo per ottenere questo, 1 più 1 fa 2, anche su piani più alti, se vogliamo, io faccio la preghiera per ottenere dal Dio un soddisfacimento a livello monetario, del benessere fisico, della salute.
Quindi è una mente che si occupa un po' più dell'ego?
Sì, è una mente che si occupa dell'ego e della parte razionale e materiale. Anche se detto, ha un riscontro pratico,
certo.
È una mente pratica, un riscontro effettivo, cioè anche detto su piani più alti, se vogliamo. Cercare di comportarsi bene però con uno scopo non è proprio, diciamo, di un uomo differenziato, ma è sempre in questo quadrato, in questa parte manifesta, e cioè mi comporto bene, seguo delle norme dettate da anche la religione, soltanto per poi ottenere il paradiso, cioè è comunque un ragionamento di riscontro, no?
Certo.
Che non è proprio, non garantisce proprio un'elevazione massima.
Certo.
È sempre un riscontro pratico, è sempre
un
tornaconto, esattamente. Chiaro. Ecco, questo è la parte quaternaria, è la parte manifesta, la parte che loro definivano assolutamente animale, comunque, cioè che tutti ce l'hanno, cioè da peggiore assassino,
certo.
Becero, analfabeta, fino al massimo filosofo.
Cioè non bisogna faticare molto, diciamo, a lavorare, sì, per avere questi quattro punti.
No, questi ce l'hanno tutti.
Ce l'abbiamo tutti, è un default.
Esatto. Allora, questo quaternario però può collegarsi a quel triangolo,
sì,
che descrivevamo sopra, e questo avviene soltanto attivando la coscienza, la consapevolezza, minuscolo filo d'argento che gli Veda chiamavano Antakarana, questa coscienza appunto, che ci collega a qualcosa di superiore, qualcosa invece legato a una visione spirituale, è una visione, però sempre visione spirituale indoeuropea, chiaramente. E in questo ternario, in questo triangolo, il primo strato che la coscienza, che la consapevolezza ci fa incontrare è la mente pura, che già si dice, cioè, sempre mente, certo. Ma in questo caso è pura, mentre prima era kama manas, in questo caso è solo manas, cioè è pura. Cioè la mente pura che cos'è? È sempre legata a un, cioè, anche ricordate la puntata precedente, forse ci siamo, abbiamo leggermente sfiorato questa tematica, cioè con Platone, no? Che sì. Riconosceva la parte dell'immortalità della divisione in tre dell'anima. Lui diceva, cioè, un'anima intellettuale, un'anima emozionale, un'anima istintiva. Ecco, quella parte immortale è l'anima intellettiva. Quando parlava di anima intellettiva si riferiva probabilmente proprio a questa mente pura, certo, a questo manas, certo. La mente pura sempre nella sfera mentale, appunto, però una mente che non ha fini secondi, agisce per uno scopo superiore, senza un tornaconto, senza cercare un tornaconto personale, agisce per giustizia, perché va fatto, magari anche contro alle proprie al proprio, certo, tornaconto personale, al proprio benessere fisico o economico, certo, o quant'altro. Cioè, l'eroe che si getta in battaglia cercando di sconfiggere il nemico e sicuramente andrà contro la morte, ecco, quella è una mente pura.
Certo.
Il romano, che il generale romano che chiama la devozio condannando il suo corpo e anche la sua anima agli inferi, oltre che a tutti i suoi nemici, ai nemici che sbaraglierà, è chiaramente una mente che non è veicolata o diciamo manipolata dal desiderio, ma è mossa da un istinto più alto, da una propensione più alta, che è la giustizia, che è la vittoria di Roma, che è la vittoria del principio indoeuropeo. Ecco,
certo.
Questa mente è sicuramente già una differenziazione da quella di desiderio, non so se ho reso bene l'idea.
Sì, 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 benissimo, benissimo. Certo, diciamo che la mente razionale è una mente più individualista, e la mente pura è una mente che appunto ragiona per un bene superiore.
Assolutamente sì, certamente una mente pura va alimentata,
certo,
da,
chiaro.
E qui arriviamo al secondo strato del triangolo.
Quindi diciamo che se per i primi quattro punti di questo quadrato noi li abbiamo tutti indifferentemente, anche se non lavoriamo, per conquistarci questo podio, questi tre punti, invece bisogna fare un gran lavoro.
Bisogna fare un gran lavoro. I Veda appunto individuavano una condizione essenziale sine qua non che era indispensabile arrivare a questo triangolo, dal quadrato, poter attingere a questo quadrato, che è la consapevolezza, la coscienza. Antakarana la chiamano. E la consapevolezza, come dicevo prima, non è un filo d'oro, quindi incorruttibile. La consapevolezza va sempre costantemente lucidata, perché è un filo d'argento. L'argento, a differenza dell'oro, è corruttibile, si opacizza, si deteriora, viene,
certo,
intaccato dagli agenti esterni, se continuamente invece non viene lucidato. E la possibilità, e qui aggiungo, diciamo, qualcosa che noi di Fons Perennis insistiamo sempre, viene la possibilità per lucidare questa coscienza, per lucidare questo filo d'argento, è l'unica arma che abbiamo a disposizione noi umani, abitanti del Kali Yuga, di quest'era, e cioè la volontà. La volontà che ha una caratterizzazione prettamente marziale, che possiamo anche descrivere in questo contesto con un simbolo, cioè la Shabbiben, ad esempio. La Shabbiben è un simbolo perfetto della volontà. La Shabbiben ha due tagli, e agendo all'esterno, no? Con una lama, agisce poi all'interno con l'altra. Forse questo chiarifica un pochettino quella è l'azione della volontà, perché sappiamo che la nostra azione esteriore è corrispondente alla nostra azione interiore, e la nostra azione interiore è corrispondente all'azione esteriore, onde evitare diciamo possibilità e recuperazioni, certo, filosofiche che ci vogliono spingere a creare, a ritirarsi in cittadelle di cristallo, scomparire dallo scenario. Invece noi siamo ben dello scenario, diciamo, sì, della vita quotidiana,
sicuro, no? Cioè questo, sì, questo vivere in disparte,
assolutamente, certo, distante da noi, distante, invece, certo, noi sappiamo che dobbiamo intervenire in questa realtà e intervenire nella realtà interiore.
Chiaro.
È proprio una condizione dell'uomo indoeuropeo. Questo l'abbiamo affrontato già con Roma, con Romolo, che chiaramente ci dice, ma anche con la Bhagavad Gita stessa, che a un certo punto Krishna ammonisce Arjuna, cioè tu devi agire,
certo,
è la tua condizione di quest'era, non puoi farne a meno. E l'azione corrisponde chiaramente anche a un'azione interiore, che appunto ci fa vincere le paure, ci fa vincere le reticenze, ci fa arrivare a una mente pura rispetto alla mente di desiderio,
certo. Beh,
che è sempre la mente di desiderio, quella conservativa, no?
L'azione inizia prima da dentro e poi si manifesta.
Assolutamente sì, cioè il coraggio, la...
Certo, come diceva anche Evola, come diceva anche Evola, si arriva alla vittoria quando tu hai vinto dentro i tuoi mostri, i tuoi demoni, le tue paure, quindi poi puoi agire fuori una volta che tu hai lavorato dentro.
Sì, 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 però anche questa interpretazione evoliana può indurre un po' all'errore, no? Nel senso, prima faccio un lavoro interiore e poi faccio un lavoro esteriore, invece no. Deve essere contemporaneo o congiunto il lavoro interiore ed esteriore,
certo,
cioè entrambi devono camminare di pari passo.
Bene.
Ecco, credo che a questo momento ci prendiamo
un'altra pausa musicale. Perfetto, e poi torniamo, sì, subito qui da voi.
Mentre anche le persone più ordinarie possono apprezzare la buona musica, solo pochi uomini privilegiati sono in grado di apprezzare il fascino del maligno. L'uomo che ha il coraggio di affrontare il suo Dio con ferrea volontà e che riesce a sconfiggerlo, ebbene sarà l'abitante di questo paradiso con tutte le sue bellezze.
Tengo nascosti come preziosi di un furto brillanti segni di squilibrio. Mi muovo solo, slegato dal tempo, in un tempo senza forma nel ghiaccio rosa di una livida alba treve. Ogni passo ha un freddo suono, sintetico. Ogni respiro un occhio. Ogni riflesso un pensiero e la visuale azzerata, sono solo nel cuore della terra. I BGL e Peppi sono passi, sguazzano il lockdown, registrano versi con l'iPhone e abitano a Roma Est. E la cosa ci va quanto bene, visto che oggi come oggi anche il tizio del ferramenta c'ha le urega ogni tanto, e la sua versione dei fatti dal Big Bang ad oggi.
desolazione di rituali insani. È un incendio pastello che brucia l'umore, lancia il battito, disperde la ragione. Avanzo come avanzavano i primi coloni di qualunque regione. I bicele che chi sono pazzi, sguazzano il lockdown, registrano versi con l'iPhone e abitano a Roma Est. E la cosa ci va quanto bene, visto che oggi come oggi anche il tizio del ferramenta c'è una prega ogni tanto e la sua versione dei fatti dal Big Bang ad oggi.
Bene, eccoci tornati al canto della civetta per analizzare con Barone la divisione settenaria dell'uomo. Prego, Barone.
Sì, eravamo arrivati a Mente Pura, sì, a Manas, e nella triangolo superiore.
Sì.
E diciamo, Manas va alimentato sia dal basso, appunto attraverso la consapevolezza, e sia dall'alto. All'alto interviene, cioè quello che ispira la Mente Pura, quello che è la sua fonte di ispirazione, è Buddhi, cioè l'intuizione. L'intuizione è difficile, l'intuizione è appunto quel problema risolto dopo uno sforzo, no? Uno sforzo che sia intellettuale, fisico, quant'altro, ci mettiamo a cercare una soluzione a un problema grande, sia della nostra vita, sia della nostra lotta politica, quanto riguarda anche un problema interiore, un ostacolo nella ricerca interiore, e ci cimentiamo in questa sfida con grosso sforzo. Quando l'intuizione avviene magari anche in un momento in cui non ci siamo perfettamente impugnati in questa sfida, ma magari stiamo guardando un paesaggio bucolico, stiamo facendo altre attività, o in quel momento la nostra mente, che è invece condizionata a quel desiderio, cioè della riuscita, cioè io voglio riuscire in questa cosa, che deve esserci questo sforzo, ma questo sforzo produrrà inevitabilmente a livello intellettivo proprio un'intuizione. L'intuizione è anche Minerva, se
certo,
vogliamo tradurla, certo, in termini più nostri per renderla più,
certo,
comprensibile,
certo.
È appunto l'immaginazione creatrice, la conoscenza alta, quella che ci permette appunto di visualizzare quella che è la soluzione, e poi certamente va messa in pratica, è l'azione, la volontà che tornano di nuovo in campo. Ecco, questa, l'intuizione interviene dopo uno sforzo serio, uno sforzo anche disinteressato, questa interviene inevitabilmente su diversi livelli. Certamente l'intuizione più grande permette all'uomo di arrivare sulla Luna, o piuttosto di creare armi di distruzione di massa, ma anche creare tecnologia.
Quindi è anche creatività,
eccetera.
Intuizione?
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Okay.
Uno sforzo per arrivare all'intuizione, ad esempio, suggeriva il professor Filippani, no? Uno sforzo che dovremmo fare tutti noi è quello di arrivare anche all'intuizione avuta da altri, cioè come si è inventato questo, il motore a scoppio.
Ah, okay.
Come si è arrivato a questo motore, no? Arrivare a cercare di ingrovellarsi in questa materia, e non tanto per per poi riprodurlo in senso fisico, ma proprio per attingere a quella fonte pura che è l'intuizione, ecco, sforzarsi,
certo,
di non essere completamente scimmie, no? Un film meraviglioso che non ci resta che piangere, due uomini moderni,
sì,
gettati nel Medioevo, vabbè, noi ci abbiamo però la consapevolezza, no? Noi siamo,
sì,
uomini,
sì,
moderni, però non sapevano qua, sapevano né tirare lo sciacquone, cioè sapevano tanto tirare lo sciacquone, ma non sapevano il meccanismo che permetteva all'acqua di arrivare dentro lo sciacquone e poi il pulsante che avrebbe urtato, cioè che cosa c'è dietro,
certo,
lo sciacquone, come non sapevano cosa c'è dietro la lampadina, come non sapevano dietro, sì, la lampadina la posso pure creare, ma l'elettricità come fa a portarla alla lampadina?
Certo.
Ecco, questo è interessante, non soffermarsi, cioè non usufruire a livello scimmiesco di tutti,
certo,
anche i trovamenti tecnologici che abbiamo noi oggi, ma andare più a fondo.
Mm-hmm.
Questo, quindi per arrivare più a fondo, Filippani, soffermatevi su una qualsiasi oggetto tecnologico o anche altro, per carità, anche su un problema filosofico di Platone, e cercare di arrivare all'intuizione che ha portato Platone a scrivere Il mito della caverna, per dirne una, insomma, o Repubblica,
certo.
E intuizione è talmente importante che il gradino superiore di intuizione, cioè quello che alimenta invece intuizione, che a sua volta alimenta la mente pura, è proprio lo spirito, l'atma. Atma influisce direttamente sull'intuizione, cioè quando arriva all'intuizione noi sappiamo, per questo è così importante, per questo anche il professor Filippani si invogliava a cercare quello che sta dietro l'intuizione, cioè arrivare all'intuizione prima, quella originale, perché dietro l'intuizione c'è sicuramente lo spirito. Lo spirito non abbiamo una descrizione,
certo,
diciamo grafica dello stesso, ecco, è il nostro sé, la parte immortale, quella che diciamo che poi non è scontata, perché una volta che è tagliata, una volta che noi abbiamo tagliato quel filetto d'argento che non abbiamo alimentato, che non abbiamo curato, che non abbiamo lucidato nella nostra vita, se lo perdiamo riparrà di noi soltanto il quadernario, e il quadernario, nel quadernario sei semplicemente una patata che riciccia, sì, sei materia, sei vita,
certo,
bello, bello tutto, ma per te ci stanno belli 5 metri di terra,
certo,
una volta morta lì rimani, invece la consapevolezza ci permette di,
certo,
attingere ad altro, è allo spirito stesso, qualcosa di immortale che cerchiamo disperatamente di raggiungere. Questo è la divisione settenaria. Ora, e secondo i Veda, arriviamo da questa divisione settenaria, abbiamo fatto un piccolo excursus storico di quello che è anche l'evoluzione dei Veda attraverso le Upanishad. Nelle Upanishad, abbiamo detto, nelle Upanishad basse è presente un capitolo che si chiama il Mahabharata, l'ultimo. Nel Mahabharata è presente la Bhagavad Gita. Nella Bhagavad Gita noi possiamo individuare questa divisione settenaria perfettamente in due grosse aree: il quadernario, la persona, che sono nella Bhagavad Gita i Kuravas, e il terziario, che sono i Pandavas. La consapevolezza è proprio Arjuna. Ora andiamo a spiegare brevemente la Bhagavad Gita, che logicamente merita una puntata a parte, ma oggi diciamo la introduciamola, gli diamo una spolverata per i nostri ascoltatori, anche per non lasciarli nel buio di questa interpretazione. Arjuna nel regno che deve ereditare Arjuna, in quel momento sono presenti i Kuravas. Secondo la descrizione della Bhagavad Gita, il regno dopo 7 anni no, Ritorno a questo 7, andava passato nella sua reggenza alla un'altra popolazione che erano i Pandavas. I Kuravas rifiutano di passare la reggenza ai Pandavas e deve intervenire Arjuna per ristabilire l'ordine, ristabilire la giustizia. Questo a grandi linee.
Sì.
Quindi Arjuna cresce ed è diciamo i suoi maestri, i suoi parenti, i suoi maestri, nel senso anche proprio i suoi maestri di vita, cioè quelli che gli insegnano tutto, sono i Kuravas, lì sono i suoi genitori, i suoi parenti, i suoi maestri appunto. E questa è la visione che noi abbiamo anche, facciamo un piccolo salto temporale per cercare di spiegare, io almeno a mio modo cerco di spiegare agli certo. ascoltatori. Dobbiamo sapere che ad esempio nel Tibet i bambini fino all'età di 7 anni erano in custodia dei genitori, dopo il 7° anno venivano cacciati dalla famiglia e dovevano andare a bussare al tempio che più rispecchiava la possibilità di riuscita del pargolo. Se la porta del tempio si apriva, questo poi entrava in quell'ordine dei monaci e avrebbe fatto la sua vita in quel monastero. Cioè, in una società completamente teocratica come era quella del Tibet, no, i monaci erano tutti monaci, però c'erano i monaci fabbri, i monaci falegnami, i monaci idraulici, i monaci. Ogni monastero si occupava di una parte anche, diciamo, pratica di quello che era la vita sociale in quello stato, in quella nazione. E fino all'età di 7 anni, appunto. Perché? Perché fino all'età di 7 anni si imprime al pargolo, cioè tutto quello di cui c'è bisogno sul piano materiale, quindi nutrimento, cioè ha bisogno del sostentamento di qualcosa di altro.
Quindi
no?
Ritorna il numero 7 anche qui.
Anche qui ritorna il numero 7, ma anche a Roma a 7 anni certo. I pargoli venivano poi spediti allo Stato e non erano più proprietà della famiglia, ma erano proprietà dello Stato.
Certo, certo.
In società sane accadeva questo, diciamo. oggi si matura all'età di 35, 37, non è molto...
Non buono.
I mammoni fino a quell'età non ci piacciono troppo. Ecco, all'età di 7 anni venivi spedito per calci nel culo fuori dalla famiglia, cioè vai anche a formarti, ad essere birra. Ecco, perché fino a 7 anni si formava proprio quella che era la famiglia, gli dava il sostentamento, la nutrizione. Certamente il padre famiglia si dava anche altro al pargolo.
Certo.
Ma questa visione doveva essere assolutamente poi, perdonami il termine, distrutta da quel pargolo stesso. Cioè lui doveva combattere, come Arjuna fa con i Kuravas, che sono i suoi parenti, i suoi maestri, quella visione di vita per attingere a qualcos'altro, che era quello che abbiamo detto Kuravas persona, Pandavas individuo, cioè era una visione più alta, spirituale, diversa e con il proprio contributo della visione del mondo da quella che invece aveva ricevuto fino a quel momento. Ecco, questo è quello che è più o meno l'insegnamento insito anche certo. Questo insegnamento è presente nella Bhagavad Gita. Detto ciò, credo che abbiamo tutti noi, io per primo, bisogno di una pausa musicale.
Va bene, e pausa musicale sia.
Non ci puoi andare, e ti lamenti che il tuo professore non ti lascia pensare, e ti lamenti che tuo padre e la moto non te la vuole.
comprare. E ti lamenti che la donna tua non ti lascia scopare. Ma che ti lamenti a fare? Ma chi sei tu per parlare? Sì, compagni, vanno fuori a menare. I gessi vanno lì fuori a imbrattare. E la certica lasciala stare. E ti lamenti e ti lagni. Pieno di compagni e sono brutti pelosi e ciechi e ignoranti, e lo spieghi, lo illustri, lo scrivi, lo disegni sui banchi. Ma che ti lamenti a fare? Ma chi sei tu per parlare? Cosa fai tu per cambiare? Più o meno non te lo sporcare. E la scelta lasciala stare.
Della civetta e continuiamo a parlare con Barone della divisione settenaria dell'uomo. Barone, sì. Ci sei? Eccoti, sì.
Ci sono, eccoci, ben trovati. Ben trovati, sì, riflettevo un pochettino sulla canzone che abbiamo lanciato.
Sì, sì, infatti l'ho lasciata tutta perché io chiaramente l'ho sentita e era bella anche il finale, senza finale si rimaneva un po' così. Sì. E quindi l'abbiamo fatta sentire tutta.
Assolutamente sì. E arriviamo dalla divisione settenaria, appunto, sempre nell'introduzione ci eravamo detti che questa poi visione ha influenzato molto altro che non quell'area lì, no? Attraverso ad esempio una divinità che tutti conosciamo, che è Mitra.
Sì.
E Mitra che ci interessa però sostanzialmente in quello che è nella sua applicazione a Roma.
Sì.
Come tutti sanno, Mitra aveva, nel culto mitraico, aveva sette gradi di iniziazione e forse descrivendo un pochettino anche i sette gradi di iniziazione mitraica riusciamo a comprendere anche quello che è l'importanza di questa divisione settenaria. Il primo grado di iniziazione che troviamo in un mitreo, in questo culto misterico, è il Corax, corvo legato a Mercurio, messaggero. Io avverto tutti voi, avverto per prima Francesca che c'è il telefono che improvvisamente mi è arrivato all'1%, quindi io parlerò fino a quando potrò, poi vedo di prendere la connessione subito dopo, non so che è successo.
Va bene. Questa è la tecnologia maledetta. Prego.
Esatto, maledetta, va bene, però cerchiamo di spiegare il più possibile. Il primo grado è Corax Corvo. E il corvo è legato a Mercurio, appunto, questo primo grado, il messaggero. Mercurio nella sua complessità, anche su piani diciamo più alchemici, diciamo più recenti, quindi sì, medievali, è legato chiaramente ai culti esoterici misterici ad esempio di Rosa Croce, del linguaggio dei fedeli d'amore qui in Italia. È chiaramente il primo passo. Senza il Mercurio, senza quell'intuizione, appunto, non potremmo compiere il primo passo. Il secondo grado che è presente nei mitrei è il Nymphus, lo sposo. Nymphus o Cripius, occulto, sposo legato a Venere. Questo Nymphus, la ninfa a Roma era anche il Nymphus era anche il bozzolo presente dentro l'alveare, qualcosa che si trasforma, qualcosa che sta per sbocciare in qualcosa d'altro, si sta trasformando il proprio essere. Venere, legato a Venere. Terzo grado, e qui incontriamo invece il Miles, il soldato, legato a Marte. Quarto grado, questi sono tutti tre gradi che compiono quasi tutti. I primi tre gradi erano i gradi bassi, diciamo, secondo anche la descrizione del Rigon nel libro Il culto di Mitra tra mito e storia. Lui appunto li descrive come gradi più bassi, gradi di iniziazione minore, ecco. Dopo il Miles interveniva il Leo, il leone legato a Giove. Di questi invece non sappiamo quasi nulla, anche perché prima dei primi tre gradi c'è stato un delatore poi che si è convertito al cristianesimo, maledetto. E, sì, perché poi pure un delatore, perché questo è un culto misterico.
Certo, chiaro,
lui
chiaro.
Non riuscendo a superare il terzo grado, che appunto avrebbe per accedere al quarto, il quarto grado avrebbe avuto appunto, sarebbe intervenuta l'iniziazione di stampo invece maggiore. Lui non riusciva a superare questo terzo grado, arrivare al quarto, ha rosicato, è passato al cristianesimo e ha delato, diffuso quelli che erano i primi tre gradi iniziatici, anche descrivendoli un po' più o meno di quello che erano le iniziazioni previste, il culto previsto. Ma invece sappiamo che esisteva un quarto grado che era il Leo, Leone, un quinto grado è legato a Giove, un quinto grado che era invece il Perses, Persiano, legato alla Luna, un sesto grado che era l'Eliodromus, e cioè il Corriere del Sole, e il Sole stesso, insomma, sostanzialmente, e poi il settimo che era il Pater, padre, e Saturno, era legato a Saturno. Ora questi sette gradi noi li troviamo anche nella nostra settimana, no? Lunedì, martedì, mercoledì, sì. Sono tutti Luna, Marte, Mercurio, giovedì Giove, venerdì Venere, sabato Saturno, domenica Sole. È chiaro, certo, per tutti noi che questi sette gradi li troviamo anche nella nostra settimana che viviamo, nella nostra vita, nella nostra quotidianità. Ecco, magari anche fare attenzione, certo, in che giorno ci troviamo oggi, in quale influenza siamo oggi, ma più che altro per un'attitudine, no? Certamente poi, certo, quando c'è da fare, il guerriero o l'uomo d'azione non è che sta troppo a guardare.
Chiaro.
Però con una riflessione anche successiva, dice, beh, questa cosa è avvenuta nel Dies Martialis, ad esempio. Quindi noi sappiamo che Mitra, che era una divinità vedica, poi una divinità persiana e poi uno dei maggiori antagonisti del cristianesimo fino almeno al IV secolo, V dopo Cristo, avevano come propensione, come divisione, come possibilità anche proprio di iniziazione verso un essere diverso da quello da cui entrava in un mitreo, il numero 7. Ecco, quindi il 7 nella sua esplicazione vedica, diciamo che finisce con Mitra stesso, cioè che arriva fino a Mitra. Credo sia il momento di nuovo di prenderci una pausa musicale, onde evitare di fare figuracce e interrompermi in diretta con questo benedetto aggeggio che è il telefono.
Va bene, va bene. Allora,
cerco di metterlo in carica poi.
Va bene, Dancing di Paolo Conte adesso.
È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente, hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto. Vieni. Abbiamo ripreso a masticare questa vecchia roba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. Ci è sembrata sempre grande questa nostra danza. Mezza dolce, mezza amara e siamo rimasti in gara. Dancing, da 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 di da, dancing, dancing, da di da da, dancing. Ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione, e sanno bene che l'azzardo è lieve come il leopardo, e sanno che tutte le figure hanno mille sfumature. Se nel mio passo hai avvertito un'inquietudine e un grande inchino, ero vicino a una città lontana, tutta di madre e perla, argento, vento, ferro, fuoco, e non trovavo qui nessuno per parlarne un poco. Dancing, da di da da da, dancing, dancing, da di da da da, dancing. Boop, 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 boop. Si sono sempre più distratto e anche più solo e finto. E l'inquietudine e gli inchini fan di me un orango che si muove con la grazia di chi non è convinto che la rompa sia soltanto un'allegria del tango. Yeah, 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 dancing, da 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 da, dancing, ah, dancing, da da da, dancing.
Eccoci tornati, speriamo di avere Barone in linea. Barone, ci sei? Barone non c'è, allora lo richiamiamo. Intanto salutiamo i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo anche su Telegram. Ecco, sei in diretta, ci sei?
Ci sono.
Ci sei, ci sei. Perfetto, Barone, sei in diretta già.
Oh, perfetto, eccoci. Sì, noi dimenticavamo una parte importante del set, che sono anche i 7 nani di Biancaneve.
Te lo volevo dire, poi ho detto, ma...
No, guarda, cioè, sembra comico, però in realtà i fratelli Grimm, quando riportavano queste fiabe, cioè, non è che le facevano proprio alla cazzo mannaggia, certo. Detto alla Viterbese, cioè, effettivamente loro riportavano poi delle insegnamenti tradizionali chiari, i sette, certo, nani rappresentano proprio, ecco, la completezza di questa potenza che è Biancaneve.
Chiaro, perfetto.
Sì, noi diciamo.
Ma adesso non è, io lo so che non è un mondo che ci appartiene, ma non ci sta neanche simpatico. Ma anche, insomma, ci sono i 7 peccati capitali, le 7 virtù, anche
sì, i 7 sigilli dell'Apocalisse.
E ci sono, insomma, mi pare che anche gli arcangeli siano 7, non vorrei sbagliare perché.
Mi chiedi troppo.
Non è il mio campo, esatto.
Non è il mio campo.
Non è il nostro campo, quindi. Però, insomma, anche lì, come dicevi prima, delazioni, furtarelli, no? Comunque sono stati fatti, sì, compiuti, e quindi lo possiamo, sì, trovare anche in mondi che chiaramente non sono il nostro, quello che, insomma, noi studiamo.
Assolutamente sì, sì, certamente. La numerologia, come anche altre, proprio anche parti della Bibbia, affronteremo un giorno questo, sì, discorso, sono prese completamente e poi riempite di altri contenuti, però diciamo nella loro simbologia sono state prese dalla parte indoeuropea, chiaramente, basta, come ripeto molte volte, basta leggere il mito di Gilgamesh, scritto anche quello intorno al 2000 avanti Cristo, 2500 avanti Cristo, e il mito di Gilgamesh parla del diluvio, parla di Noè, cioè non lo chiama Noè chiaramente, ma lo chiama in un altro, certo, modo, quest'arca che salva gli esseri viventi dal diluvio, e questo essere che incontra il serpente, eccetera eccetera eccetera, quindi non è tutto chiaro, c'è quasi nulla di farina del loro sacco, certo, se non poi aver completamente cambiato quelli che sono i contenuti profondi, il significato profondo di questi miti che potevano rappresentare altro, esatto, in quel momento invece poi sono stati, diciamo, usando un termine tecnico, sovvertiti su altre mentalità, certo, altre visioni della vita.
Chiaro, chiarissimo, grazie.
Grazie a voi, io credo, se vogliamo possiamo un pochettino approfondire quello che Tertulliano era il delatore, cioè prima non me,
certo, assolutamente,
cioè, quello che Tertulliano descrive come i primi tre passi, cioè che appunto nella dominazione del secondo grado è sostituita da sposo nymphus, che andrebbe a indicare il matrimonio mistico con Mitra, dopo il primo gradino di corvo, cioè messaggero valletto, di cui troviamo l'iscrizione a Santa Prisca. Vale a dire messaggero degli dei, certo. Riferimento di iniziazione minore ci sembra evidente. Poi c'è stato un cambiamento di stato, appunto, da quello che era Cripto a Nymphus. Segue poi il Niles, che è rappresentato dall'elmo alla lancia, a ribadire l'appartenenza a un ordine militante e un carattere guerriero che caratterizza Mitra. Sempre nel mitraio di Santa Prisca è dipinto con un sacco militare in spalla. E invece il riferimento a Leo è un riferimento astronomico, a Leone chiaramente, segno di fuoco, che per l'iniziato era ricordato dalla Pizzatoio, questo lo troviamo sempre nel mitraio di Santa Prisca, dalla Pizzatoio e dalla folgore, due elementi che possono provocare gli incendi, ma la folgore è anche un attributo di Giove, ricordiamo,
certo,
noi.
Certo.
Arrivare poi dal quarto grado, che è un aggancio alla visione anche della fine dei tempi, cioè un Giove chiamato Giove Horus Mades, che incendierà la terra annientando i malvagi e il loro potere. Interessante. Persiano ci invece va a ricordare l'origine etnica di questa dottrina, cioè appunto i romani prendono il culto dalla Persia. Ricordiamo che fu una legione di Cesare che portò il culto a Roma, una volta che si era scontrato contro i persiani, ma lo scontro era anche un incontro,
certo,
con spiritualità simili. La falce contraddistingue il persiano, che è anche l'arma di Saturno, ricordate, questo l'abbiamo detto forse in qualche puntata precedente. Corriere del Sole aveva gli attributi invece della fiaccola, la sterza e la corona di raggi, a rimarcare l'origine solare della sovranità, e la fiaccola per illuminare gli iniziati e condurli nella via di Mitra. Il pater era il capo della comunità, l'ultimo grado, ed era contraddistinto dai simboli dell'anello e della canna, e oltre che del berretto frigio che ornava il mitra stesso. L'anello sta a indicare la globalità e l'universalità, la sapienza tradizionale, e la canna è la possibilità, la dignità a trasmettere questa sapienza agli altri gradi. Infatti poi questa canna era poi uno scettro sostanzialmente, il compito del padre, no? Oggi noi ritroviamo il nome padre, perché poi il padre dei padri, cioè era colui che diciamo organizzava tutti i vari culti mitraici presenti nella zona, era chiamato pater pater, abbreviazione di pater pater, secondo le scritture latine era papa, e il papa prende il nome, cioè, appunto, no? Quando dicevamo che poi attingono sempre, il Papa prende proprio nome da il certo. Padre nostro mitraico. Di questo, diciamo, anche prima si sa pochissimo, se non i brevi accenni di questo Tertulliano, che ha comunque descritto soltanto i primi tre gradi, appunto i primi gradi fino al Miles. Questo era un culto, ricordiamo, un culto misterico, un culto non divulgato, non era possibile andare a messa la domenica,
certo.
Ma per attingere a questo, cioè normalmente per attingere a questi gradi di iniziazione bisogna proprio far parte di una congregazione mitraica che comprendeva, appunto, come dalla descrizione stessa, fino a 7 elementi, 8 massimo. ed era chiaro che per questo anche esistono migliaia di mitrei sparsi in tutta Europa. Culto guerriero, chiaramente, ma non molte volte è stato identificato come un culto monoteistico, in realtà non è proprio così, a parte che già nei suoi gradi si incontrano le diverse divinità e quindi già se ne sono sette, non una sola, ma non era un culto che spianava la via al monoteismo, era un culto sia centratore che per contingenze anche storiche, visto l'affermarsi in quel periodo, forse nella trasmissione in Radio Bandiera Nera ne parlano più specificatamente del passaggio dal cristianesimo, dal paganesimo al cristianesimo, questa lotta tra mitraismo e cristianesimo, cioè, è proprio una lotta, una vera e propria, un vero e proprio tentativo, certo, dalla parte della cultura indoeuropea di riaffermare il culto dei padri rispetto a quello che era la tendenza del momento invece di abbracciare un culto proveniente da una regione che non aveva nulla a che fare con la cultura indoeuropea, ma soprattutto una visione del mondo che non ci apparteneva.
Certo.
Mentre il culto mitraico era stato trasferito a Roma dalle legioni, quindi di carattere assolutamente guerriero e aristocratico, l'altro culto era stato portato a Roma dagli schiavi. E in quel momento storico sappiamo bene che il rapporto tra quelli che erano i pater familias, le famiglie romane e gli schiavi era di 1 a 100, cioè c'erano 100 schiavi per un patrizio. Chiaramente numericamente hanno vinto loro, purtroppo, e ci ritroviamo oggi in un contesto e in una cultura, certo, di stampo cattolico, non di stampo mitraico, anche per questo motivo. Certamente ce ne sono mille altri, la decadenza, la fine dell'impero romano, che era comunque segnata da quei mille anni, secondo una visione anche ciclica,
certo,
della nostra civiltà. Magari i tentativi comunque di riaffermare una visione di tipo diverso ci sono stati nella storia, da Federico II all'ultima guerra mondiale, no, i suoi protagonisti,
sì.
E c'è stato un tentativo di riaffermare la romanità e la visione romana della nostra storia. Ecco, quella noi attingiamo, quella noi facciamo.
Anche il principio anche solare, che è quello appunto.
Assolutamente sì, certo. Romano e solare. Bene, io credo che oggi vi abbiamo tediato abbastanza con le nostre chiacchiere, ci prendiamo uno stacco musicale che durerà un quarto d'ora, se Francesca va bene, anche perché ha retto il mio cellulare con 1% comunque indomito e stoico.
Va bene, allora io ti ringrazio Barone, intanto continuerò a mettere la musica fin quando appunto per qualche canzone. Ringrazio Barone, ringrazio tutti i nostri ascoltatori e l'appuntamento con il canto della civetta è sempre per lunedì prossimo qui su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente. Vi auguriamo una buona settimana e ci sentiamo presto allora Barone, va bene?
A lunedì prossimo, saluti a tutti.
Ciao!
Ciao ciao! Thank you.
ci sono, là qui ci sto. Ti regalerò il mio coraggio vano, la mia cavalleria sopra un zeno, il mio tempo di lana, la lancia di gesso, la mia rabbia, il minimo pretesto. Poi ridete dell'uomo che vi è vicino, passo guerriero.